Easy Caffè.
Buongiorno, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sistemi di Riferimento, un podcast AISF, Associazione Italiana Studenti di Fisica. Io sono Francesco Armillotta, studente e membro AISF di Trieste, e studente di dottorato dell'Università di Trieste, e siamo qui oggi in compagnia di Valentina Bologna. Buonasera.
Buongiorno,
Valentina.
Buongiorno, buonasera. Ciao a tutti.
E, allora, Valentina, tu sei un'insegnante, giusto?
No, io sono laureata in fisica nel lontano 1998, siamo prima degli anni 2000. E dopo aver fatto un percorso nella divulgazione scientifica, sono approdata alla scuola e sono insegnante dal 2001. Ma dal 2019 sono dottoranda di ricerca in un progetto di didattica della fisica.
Ecco, appunto, infatti stasera parleremo proprio di didattica della fisica, che è un argomento molto importante, in primis direi perché coinvolge un certo numero di studenti alle scuole superiori, e in secondo luogo perché forma le nuove generazioni di fisici, perché insomma è dalla scuola superiore che si parte, e in terzo luogo direi anche per un fattore economico, perché pensiamo alle classi 2.0, magari ci ritorneremo a fine puntata, insomma parliamo di un certo quantitativo economico di soldi che vengono investiti, e quindi bisogna anche capire in che modo vengono investiti, quanto sono efficaci.
Aggiungerei, Francesco, che noi siamo inseriti all'interno dell'Europa, e l'Europa ha delle raccomandazioni, il Consiglio europeo ha delle raccomandazioni per educare cittadini consapevoli, e l'educazione scientifica fa parte della cittadinanza consapevole.
Assolutamente.
Quindi,
soprattutto
non soltanto per chi studia fisica, cioè la fisica è una delle discipline nelle quali è necessario avvicinare i cittadini, perché il futuro è nelle conoscenze anche di carattere scientifico.
Bene, allora comincerei con un estratto che tu stessa ci hai proposto, quindi prima lo leggo e poi lo commentiamo. Allora, dice così: che cos'è che non va? Perché questa ragazza, che non è stupida, ma che trova tanto difficile descrivere un condensatore, una volta messa sul binario delle formule, corre come una locomotiva? L'aspetto più evidente di questa malattia è uno strano disinteresse per il fenomeno fisico, congiunto a una lodevole ma sproporzionata attenzione rivolta alla formulazione matematica delle leggi, la quale diventa fine a se stessa anziché strumento di rappresentazione ed indagine del mondo fisico. Allora, Valentina, che cosa ho appena letto?
Questo è un estratto di una lettera scritta da un fisico, Enrico Persico, che era un caro amico di un altro fisico, che forse di cui nome si conosce di più, che è Enrico Fermi. E lui ha scritto questa lettera su un giornale. E quando io ho letto questo estratto, è molto più lungo per dir la verità, ma
sì, è colpa mia, ho condensato, diciamo,
però hai scelto sicuramente le frasi che vanno al centro di quello di cui vogliamo parlare stasera. Bene, quando io ho letto questo estratto, stavo dicendo: ah, guarda, c'è un altro che sta facendo il mio lavoro di ricerca. Ma dai, veramente.
Un altro studente di dottorato come me.
C'è qualcun altro?
Contattiamolo subito.
E sono arrivata in fondo alla lettura e c'era scritto Enrico Persico, 1959.
Come se fosse stata scritta oggi.
Purtroppo sì, o chi lo sa.
Allora, a me di questo estratto ha colpito molto, e ne stavamo commentando prima mentre veniamo qua in studio, il termine che lui utilizza, cioè l'aspetto più evidente di questa malattia. Lui chiama malattia, e a cosa si riferisce?
Allora, si riferisce al fatto che nella costruzione della conoscenza, in particolare della conoscenza della fisica, in qualche modo avviene un processo di divisione tra quella che è la formulazione in linguaggio matematico e quello che poi è il fenomeno fisico, come esso stesso è nella realtà. Quindi è come se gli studenti imparassero la fisica su due binari paralleli, anzi in realtà imparano solo su uno dei due binari, e quando li mettono in parallelo, forse non ci siamo ancora interrogati a sufficienza se ad oggi riscontriamo esattamente lo stesso problema.
E infatti, appunto, la cosa interessante dell'utilizzo di questo termine è che di solito una malattia ha una diagnosi, una fase di diagnosi e poi una fase di cura. Quindi in questo caso quali sono gli strumenti di diagnostica?
Fare una diagnosi vuol dire ritenere che ci siano delle cose da cambiare, che ci sia da mettere in discussione così l'impianto sulla quale si è costruita la didattica, diciamo, della fisica. Ora, a livello internazionale, la didattica della fisica è un campo di ricerca estremamente vivace. E devo dire che in questi 3 anni ho conosciuto un mondo che mi ha proprio aperto gli occhi, perché ho visto che la ricerca era anche più avanti di quello che l'insegnante fa nella classe, perché sapete, certe cose gli insegnanti le vedono. L'insegnante è il ricercatore in classe, è il primo ricercatore, è il primo che fa ricerca, perché è quello che si mette in gioco. Parliamo di insegnanti che vogliono far arrivare tutti all'apprendimento. E l'insegnante continuamente si mette in discussione, cerca, briga, si inventa, è un lavoro estremamente creativo quello dell'insegnante. Ecco, e quello che io ho visto è che nella ricerca c'erano tantissime cose, ma c'è uno scollamento, un gap tra tutto quello che la ricerca sta facendo e che colma, che risolve, che guarisce la malattia, e il fatto che manca il trasferimento di questa conoscenza della ricerca all'esperienza degli insegnanti. Viene fatto in parte con dei corsi di formazione, eccetera, a livello italiano, dico, cioè ci sono delle lodevolissime esperienze di didattica della fisica che poi si intercettano gli insegnanti con i corsi di formazione, ma un sistematico aggiornamento che rinnovi nel profondo l'azione didattica, su questo... Insomma, siamo ancora un po' distanti. E poi c'è ancora un altro problema. Io trovo che uno dei problemi più gravi, più gravi, non so, non è il termine corretto, ma io trovo che un problema di questa malattia sia intrinsecamente legato alla tipologia del libro di testo che noi proponiamo agli studenti.
Io diciamo, volevo capire se nel corso della tua esperienza, dei tuoi studi, ci puoi fare un esempio anche numerico di un questionario, un test, che ci faccia capire quanto bene o quanto male siamo messi?
Allora nella ricerca didattica ci sono stati costruiti e validati degli strumenti che si chiamano Concept Inventory. I Concept Inventory sono dei questionari che vanno a monitorare l'acquisizione di un, come dire, di un concetto fisico. E quindi uno può scegliere di andare a vedere sostanzialmente se quanto è stato capito, per esempio, la relazione forza...
Facciamo un esempio pratico. Quindi...
Questi Concept Inventory sono stati testati, ce ne sono alcuni che addirittura hanno ormai un database, raccolti database di dati, per cui sostanzialmente riesci a vedere esattamente qual è la difficoltà concettuale dello studente nell'acquisizione di un certo tipo di concetto. Ecco, per esempio, vi faccio l'esempio forse più
eclatante
che insomma più conosciuto, è il fatto che gli studenti quando parlano di forza legano la forza costante a una velocità costante. Ecco, questo tipo di idea intuitiva,
che è un po' la concezione aristotelica,
allora,
no?
Si dice concezione aristotelica anche in modo errato, per dir la verità, nel senso che si è portato avanti un'idea di Aristotele, sebbene non si sappia che Aristotele aveva visto questa cosa nei fluidi, che per i fluidi questa cosa è per la legge di Stokes, mi pare.
Confermo.
e quindi lui l'aveva guardata lì. E lì è così, e va bene, no? Però cosa è rimasto nella tradizione? Poiché si dice, ah sì, è un'idea aristotelica. Sì, sì, però dopo ci si dimentica di raccontare tutto il resto della storia di Aristotele. Quindi Aristotele, poveretto, gli si attribuisce una colpa
che forse magari
non ha.
E quindi, insomma, questi ragazzi hanno questa concezione errata.
E quindi
errata.
Che cosa succede? Invece nei ragazzi c'è questa concezione errata, che sostanzialmente loro non riescono a vedere la variazione della velocità come accelerazione, perché la costruzione concettuale dell'accelerazione della velocità, siccome viene fatta molto spesso in modo matematico, viene sradicata dalla forza, no? In qualche modo, cioè viene fatta la forza, viene definita prima la velocità e l'accelerazione dopo, proprio anche nel curriculum. Questo nel curriculum, perché viene fatta la statica prima, ovviamente, insomma,
la statica,
però nella
uno
statica, ecco,
non ha l'idea, cioè diciamo il concetto dal quale nasce la forza, cioè il fatto che ci sia un'accelerazione, quindi una velocità e quindi qualcosa che si muove.
Esattamente, però questa cosa è stata fatta pensando, questo nel curriculum scientifico, questa cosa è stata fatta pensando che la statica fosse concettualmente più semplice dell'approccio che veniva utilizzato qualche tempo fa, in cui si introduceva prima la cinematica e dopo si faceva la dinamica direttamente, di cui poi la statica era una situazione diciamo particolare, no?
Un caso particolare.
E quindi diciamo in questo quadro lo studente siccome non riesce ad avere una costruzione coerente dei contenuti, perché appunto prima c'è la statica, poi c'è la cinematica, poi c'è la... quando tu vai a fare questi test, quello che vedi è che c'è una concatenazione di errori che si ripetono concettualmente nel fatto che loro ricordano le cose a scompartimenti tra loro scollegati.
E questo è legato anche al fatto, parlo per esperienza personale, avendo fatto un po' di ripetizioni, qualche lezioncina al liceo, che spesso gli studenti dicono, e adesso che formula devo applicare? Cioè come se il problema, cioè il risolvere il problema sia A, in questo caso qualcuno mi ha detto che esiste questa formula, B, cerco il modo di applicare questa formula e tirare fuori il numeretto, no? Che è quello diciamo sul quale poi si basa, no? la valutazione.
Questo è il problema, questa è la malattia, perché la malattia è quello che tu che lo studente pensa che l'unica cosa della fisica da sapere è la sua formulazione.
Che formula devo applicare?
Allora, intanto io poi ho i brividi ogni volta che sento la parola formula. Sai? Perché? Perché la formula è un contenitore molto limitante e limitato, nel quale invece non emerge la ricchezza del linguaggio disciplinare. Ecco, allora permettimi che invece di dire formula usiamo un termine più forse ampio, che è di rappresentazione in linguaggio matematico. Allora, perché ti dico così? Perché il linguaggio matematico è uno dei linguaggi in cui tu poi puoi rappresentare e descrivere la fisica. La fisica non ha un unico linguaggio. È vero, Galileo ha detto la natura ci parla attraverso il linguaggio, la possiamo descrivere.
Però uno deve capire i concetti importanti. Per esempio, ti porto un esempio. L'ultima volta sono andato a fare ripetizioni, il ragazzo mi ha detto no, guarda, io il condensatore l'ho capito molto bene, e soltanto che poi la professoressa si è accorta che non abbiamo fatto il potenziale. Mi ha fatto, scusa, come avete fatto a fare il condensatore senza aver fatto il potenziale? Perché chiaramente il potenziale è come dire ti insegno a navigare, però poi ti spiego cos'è l'acqua, no? Quindi, diciamo, ci sono dei concetti, no? Da quello che mi dici, alla base, che vanno capiti, e poi sì, va bene sapere la formula, applicarla, eccetera, però bisogna capirle le cose, no? Allora, abbiamo parlato di malattia, no?
Sì.
E abbiamo un po' parlato, diciamo, della diagnosi, ci hai spiegato un po' questo aspetto, e ora volevo parlare della cura.
Sì, allora la cura è...
Perché tu hai una proposta di cura, diciamo, se non la cura, però
no,
almeno...
No, la cura, quella, non mi permetterei mai di dire una
lasciamo
cosa,
abbattiato, cioè, quella, diciamo, no, noi abbiamo una proposta di...
Noi abbiamo una proposta che abbiamo sperimentato e che stiamo ancora sperimentando e che...
Sembra funzionare.
Sembra funzionare.
Ecco, quindi se diciamo ci stanno ascoltando degli insegnanti di liceo, questa forse è anche la parte
forse più
interessante, no?
Allora, ovviamente la cura nasce da una ricerca, quindi quello che adesso vi racconterò è chiaro, è un'elaborazione dello studio fatto su che cosa è meglio per gli studenti in questa fascia di età. Ecco, quindi e andando a vedere cosa viene fatto anche a livello internazionale, quali sono i vari approfondimenti tematici. Allora, una delle possibili cure è questa, e parte proprio dal fatto che la costruzione della...
Come si chiama, che non l'abbiamo detto? Ti lascio andare.
Sì. La costruzione concettuale deve partire da un altro punto di vista, ecco,
che non sia appunto come abbiamo detto finora,
sbattere la formula, sbattere la formula, presentare
la formula, più elegante.
Sì, scusa, perché proprio. Ecco. Allora, per fare questo c'è una strategia ben chiara, e la didattica è già da anni che invita, forse già da 20 anni, che invita ad usare un metodo inquiry nella didattica. Cosa vuol dire un metodo inquiry? Quello di porre lo studente al centro del processo didattico.
Cioè non è l'insegnante che propina la conoscenza,
certo,
anche qui
ma lo studente investiga la realtà e chiede, indaga sulla realtà.
Cerca di fare un pochino il lavoro che è proprio dello scienziato.
Ora, per fare questo sono stati fatti molti studi, sono nate diverse metodologie. Una delle più conosciute, forse la più conosciuta in Europa, si chiama il metodo IPSE, Inquiry Based Science Education, Education. Quello che noi di cui io ho anche fatto la formatrice, devo dire la verità, nella mia esperienza da insegnante.
Questo prima del dottorato?
Prima del dottorato, sì, io ero formatore proprio a questa metodologia dentro un progetto italiano in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea e Italiana, e ho fatto anche dei corsi qui in Friuli Venezia Giulia. Quando sono arrivata al dottorato e ho cominciato a studiare, così vedevo già da formatore che c'erano delle difficoltà in questo metodo inquiry, perché sostanzialmente il metodo e pone sempre il contenuto su un piano parallelo. Allora, che cosa succede? Spero di riuscire a essere chiara in questo discorso. Cioè, io so qual è la cosa che ti devo insegnare ti faccio fare una cosa in cui ti metto al centro, però dopo torniamo sempre lì al contenuto come tu lo devi sapere, quindi con la formulazione matematica, no? Allora, il processo di integrazione del contenuto dentro la metodologia è un processo difficilissimo, perché bisogna proprio ripensare il contenuto in un modo completamente diverso. E io questa cosa qui l'ho vista, l'ho trovata in un altro approccio che si chiama l'approccio AIL, che è un acronimo inglese, che in italiano noi leggeremmo ISLE, che
perché per farci capire, diciamo.
Per farvi capire, ma insomma AIL è proprio isola, ecco, è l'acronimo di isola, che sta per Investigative Science Learning Environment.
Allora, io direi che sono quattro parole vabbè, science forse è quella più comune, learning,
apprendimento. Ambiente di apprendimento.
Ecco, cosa vuol dire ambiente di apprendimento?
Vuol dire che la costruzione di questo approccio è fatta in modo tale che lo studente costruisca il suo modo di imparare.
Ecco, allora, ci puoi fare un esempio specifico, proprio prendendo un concetto, diciamo, da programma classico di liceo e cercando di capire, no, come questo viene sviluppato secondo questo approccio?
Ecco, allora, un esempio è vi racconto una delle esperienze che abbiamo fatto in questi anni e che adesso stiamo ancora...
Sta
proseguendo. E, per esempio, per la cinematica.
Per i non fisici la cinematica si occupa del moto, degli oggetti. Dei corpi.
Allora, che cosa succede in cinematica? In cinematica c'è un grossissimo scoglio col fatto che le equazioni della cinematica per gli studenti di prima e seconda superiore sono molto difficili da manipolare, perché il livello di astrazione matematico sulla padronanza di questi oggetti è ancora appunto inferi. E quindi,
che sono equazioni vettoriali, immagino.
Allora, di solito alle superiori la descrizione viene fatta unidimensionale, quindi viene fatta una situazione semplificata. Però l'invertire anche una semplice equazione di primo grado, invertire nel senso di vederla rispetto a una variabile piuttosto che un'altra, per gli studenti di prima e seconda superiore è una cosa faticosa per alcuni. E allora che cosa succede? Che se tu parti subito con una descrizione, e poi non parliamo poi di un'equazione di secondo grado, insomma. Se tu parti subito con queste con le equazioni, con la cosa matematica, loro non vedono la fisica dentro queste equazioni, non la vedono. Allora tu fai una costruzione concettuale che va in modo crescente dalla descrizione concettuale qualitativa fino ad arrivare a una descrizione concettuale quantitativa.
Cioè questo è secondo l'approccio AIL.
Quindi io prima, partendo dall'osservazione della realtà, facendo fare allo studente degli esperimenti osservativi.
Tipo che esperimenti?
Tipo quello di prendere un oggetto che potrebbe essere una macchinina che va a velocità costante, sapete, quelle telecomandate, per dire così, e gli si fa osservare, si prende questo oggetto che va a velocità costante, un robottino, quello che volete, si prende un metronomo e gli si fa osservare, a ogni battuta del metronomo gli si fa posizionare, per esempio, una bustina di zucchero.
Per indicare la posizione istantanea, quell'istante di tempo.
Allora, quello che gli viene chiesto agli studenti, non gli viene detto, ma gli viene chiesto, ma che cosa osservi? E loro devono dire, beh, io osservo che le bustine, bene o male, stanno tutte alla stessa...
Sono qui spaziate.
Alla stessa distanza. E allora, nella costruzione concettuale, questo è un'osservazione qualitativa, ma ti fa vedere uno schema del moto.
E già qui abbiamo l'aspetto investigative.
E qua,
no?
C'è l'aspetto perché investigative, perché non ti dico io che vanno tutte alla stessa distanza. Tu vedi la realtà e vedi che vanno le metti tutte alla stessa distanza. Allora poi puoi fare questo processo di generalizzazione. Bene, allora se questo oggetto che va così va a tutte alla stessa distanza, secondo te un altro oggetto che va a velocità costante come ce l'avrà? Sempre alla stessa distanza. E se va più veloce o più lento, come saranno le bustine? Beh, allora proviamo. Proviamo a vedere se prendo un oggetto che va più veloce cosa succede dalla distanza di queste bustine. E se va uno più lento vediamo cosa succede alla distanza. Allora costruisco nella mia mente qualcosa che, come vedi, non è matematico, è fisico. Non ho un'immagine matematica. Io so che però la distanza rimane la stessa se la velocità è costante. Cioè, man mano che va avanti il tempo, io faccio spazi uguali in tempi uguali. Allora, quando io poi ti dico, va bene, allora io ho un atleta che corre a 4 metri al secondo e corre per 5 secondi, quanti metri fa? Questa cosa qui io non gli sto chiedendo di mettermi dentro l'equazione del moto e di trovarmi lo spazio percorso, ma loro prendono le bustine o i cinesini della palestra, i birilli, quello che volete, e loro sanno che fanno. Se c'è scritto 4 metri al secondo vuol dire che la distanza tra un cinesino, tra una bustina e l'altra, deve essere di 4 metri. Quindi quante volte devo mettere 4 metri? 5 secondi, 5 volte, perché ho 5 secondi, e poi materialmente vedo che ho percorso 20 metri.
E la cosa interessante, perché ne parlavamo l'altro giorno, no, di questo tipo di esperienza, è che poi quando due studenti vengono posti davanti a un problema del tipo abbiamo due corridori che corrono a velocità diverse, dopo quanto spazio,
quando
tempo,
si incontrano,
eccetera, insomma questo tipo di problemi classici da liceo,
certo.
E magari chi ha imparato a memoria la formuletta non sa come applicarla, e chi invece ha fatto esperienza, no, di questo tipo di esperienza, appunto, magari è anche in grado di risolvere qualcosa che potrebbe essere risolto.
Questo,
no,
questo genere di problemi di solito viene indicato come i problemi che si risolve con un sistema di equazioni. Quindi matematicamente vuol dire risolvere un sistema di equazioni. No? Ora, e presuppone anche un'altra cosa dal punto di vista della matematizzazione, che tu scegli di guardare il moto da una parte, quindi vedi uno che va in avanti, l'altro che viene verso di te, e allora questa cosa qui sai che presuppone la manipolazione anche del segno nella scrittura dell'equazione del moto.
Cioè devi essere consapevole di quello che stai scrivendo, questo è il punto.
Ci sono delle cose che insomma dal punto di vista matematico hanno una loro così complessità, anche dal punto di vista fisico, perché il significato dei segni in fisica è diverso dal significato dei segni in matematica, e qua potremmo anche aprire una grande come il significato dell'uguale in fisica è diverso dal significato dell'uguale in matematica, perché non tutto quello che puoi scrivere uguale in matematica puoi scriverlo uguale in fisica. Cioè non, la reversibilità degli uguali non è la stessa nelle due discipline, e questa cosa gli studenti fanno una fatica cane a capirla, e quindi se tu gli dici fatelo materialmente, questo, voi sapete che se uno va a una certa velocità in un tot tempo arriva, e voi dovete trovare quando si incontrano, no? Quindi loro incominciano a mettere in palestra, questo l'abbiamo fatto in palestra, i cinesini per terra, il corridore che parte da un lato della palestra li mette 2 metri al secondo, l'altro li mette 3 metri al secondo, e a un certo punto questi due si incontrano.
Ecco, è la cosa interessante
e loro risolvono una situazione fisica senza nemmeno aver affrontato dal punto di vista matematico la soluzione di un sistema di equazioni, ma fisicamente sono in grado di risolvere, perché loro hanno concettualmente costruito il significato, una rappresentazione che non è matematica, ma è, diciamo, una rappresentazione schematica, potremmo così chiamarlo così, una rappresentazione pittorica, come può essere quella di un... cioè pittorica non è proprio la stessa cosa, ma è schematica, è uno schema, è un pattern. Lo schema del moto che loro sanno che è così. Come vedono, se tu prendi un oggetto che fai rotolare, che si ferma e fanno lo stesso lavoro, vedono che piano piano le distanze tra un punto e l'altro diventa sempre più piccola, no? Fino a fermarsi. Allora loro capiscono bene che se tu gli metti una rappresentazione in cui metti dei punti che vanno, che sono tutti la stessa distanza, e poi man mano si avvicina, gli chiedi, beh, ma questa che situazione fisica è? Allora loro pensano e ti dico, vabbè, ma è una macchina che si sta fermando al semaforo. Ma allora capisci che è un altro discorso questo, cioè non ti sto più dicendo S uguale a V per T. Cioè S uguale a V per T, allora non diceva niente, cioè non parlava della realtà, mentre questo parla della realtà.
E soprattutto poi, credo, quando devi andare a costruire, perché diciamo fin quando si tratta della velocità scalare, bene o male un concetto intuitivo diciamo ce l'abbiamo, però già quando parliamo della velocità vettoriale, che poi per esempio è fondamentale quando vai a studiare, che ne so, l'accelerazione centripeda, lì è proprio un casca a fagiolo, no? Cioè l'equazione Newton è vettoriale e quindi quella è la conseguenza.
E tu vedi, difatti tu costruisci con questo pattern, con questo schema del moto così come te l'ho raccontato, tu dopo costruisci il diagramma del moto introducendo il vettore velocità.
Quindi viene costruito pian piano l'oggetto matematico e viene dato un legame diciamo forte,
esatto,
con un'esperienza.
Però la costruzione dell'oggetto vettoriale viene fatta sull'esperienza che tu hai visto. Cioè...
Quindi è un po' questo il punto, cioè il fatto che l'esperienza diretta, questo metodo investigativo...
Sì, e passa per una tipologia di attività sperimentali che non hanno nulla a che fare con quella che può essere l'attività di laboratorio dimostrativa rispetto alle quali forse l'esperienza nostra di studenti è passata.
Cioè quella in cui tu già dovresti avere gli strumenti per sapere le cose e lì è semplicemente una dimostrazione, dice guarda è proprio giusto, è così,
è quello in cui tu sai già la legge che vuoi trovare e devi far tornare i conti, no?
Ok,
scusi prof, perché non mi viene?
ok
non so, vi è capitato?
Sì, direi di sì.
Ho fatto tornare
il nostro tecnico, e anche fisico.
Ho fatto tornare i conti in modo tale da far tornare la legge. Dico, ma perché viene questa schifezza? Non ci va bene così. Bene.
Mai successo.
Anche il tecnico dice che non gli è mai successo di manipolare. Non si scusa.
Migliorare
i dati per far venire la legge. E allora capisci che non c'è nessuna esplorazione in questa cosa.
Tu, se un insegnante, mettiamo l'ipotesi che un insegnante che ci sta ascoltando è interessato ad approfondire un po' questi aspetti, questo tipo di approccio, tu hai qualche link, qualche libro, qualche gruppo, qualche materiale?
Stiamo costruendo una community di insegnanti che stanno sperimentando l'approccio, che stanno traducendo i materiali perché sono tutti in inglese. E stiamo lavorando tanto, no?
Okay,
non
quindi...
solo io, ci sono questi insegnanti, stanno lavorando tantissimo, stanno cambiando le verifiche, stanno cambiando il modo di far lezione.
Quindi per esempio in descrizione al video possiamo mettere un link, non so, un gruppo, cosa avete, un gruppo Facebook?
Adesso stiamo, puoi dire che insomma ci sono comunque, c'è un gruppo Facebook internazionale di questo approccio.
Ok, quindi intanto questo possiamo magari
mettere. Dove loro trovano
il
comunque
link.
Tutti i materiali inglesi.
E poi possiamo mettere un contatto,
sì,
il contatto
poi
tuo,
lasciare
la
mia mail se vogliono essere in qualche modo, se vogliono avere qualche informazione e vogliono entrare nella rete, nella community degli insegnanti e nelle attività di formazione che comunque andremo a fare anche prossimamente. Perché sì, c'è tantissimo da imparare, io sto continuando a imparare, devo dire che la mia idea di ricerca era nata da questo, perché io l'avevo sperimentato nella didattica della matematica e quando ho presentato il mio progetto di ricerca ho detto io l'ho sperimentato per 12 anni nella didattica della matematica, cosa dite, lo proviamo a fare in fisica? E facendo questa ricerca ho scoperto che c'era già un mondo che ci stava pensando e per questo ti dico che quello che tu impari da insegnante poi ti trovi nella ricerca, che la ricerca lo sta già provando e in qualche modo adesso però dobbiamo farne una declinazione italiana, perché insomma la nostra scuola non è la scuola che è diversa dalla scuola americana dove questo
infatti forse non l'abbiamo detto, questo approccio AIL è un approccio americano cioè
è nato per i corsi introduttivi alla fisica universitaria. Per cui il libro di testo che è scritto è un testo universitario.
Quindi diciamo...
A tutti gli effetti.
Lo dico, vabbè, perché lo so, me l'hai fatto vedere, c'è un tomone con tutta che è la Bibbia, no?
Di questo
approccio.
La nostra scuola è...
In inglese.
Sì. La nostra scuola è molto diversa dalla scuola americana, ma la nostra scuola... quindi quello che stiamo facendo è fare una mediazione per poter far sì che questa esperienza... diventi esperienza anche dei nostri insegnanti e ci sia un processo di cura
Per ritornare
al tema. Perché quello che mi dicono gli insegnanti, sapete più di quanto possa dirlo io, è che loro vedono la differenza.
Mi dicevi che chi usa questo approccio poi non...
Chi usa questo approccio non torna più indietro.
Quindi...
E anzi si accorge, accorge del fatto che la matematica viene alla fine della costruzione concettuale. E sempre di più la mette alla fine del processo. Però gli studenti, a distanza, anche per chi lo sta facendo già da 2 anni, gli studenti recuperano le informazioni anche di cose fatte molto tempo prima, non le dimenticano, non hanno dimenticato la formula, perché hanno l'impianto concettuale che gli consente di, anche se non si ricordano la formula, di ricostruire i significati. E quindi di leggere e interpretare anche fenomeni più complessi man mano che gli studiano.
Quindi diciamo apprendere
nel senso più ampio del termine, ecco, okay. Non a scompartimento. E forse noi pensiamo che tutto questo aiuti a cambiare l'atteggiamento verso la fisica, che è forse l'obiettivo che dobbiamo darci rispetto alle raccomandazioni del Consiglio europeo.
E ultima cosa, domanda bonus, cosa ne pensi delle aule 2.0? Si parla tanto, no, di questo aspetto e coinvolge insomma certo. un aspetto economico non indifferente. Quindi...
Allora, se lo vogliamo fare entrare dentro questo discorso che stavamo facendo, il linguaggio... La rappresentazione attraverso il computer, la simulazione, chiamano così, è un altro linguaggio che possiamo usare, che deve essere a supporto del processo didattico. Allora, la tua domanda ha già una risposta, perché è la stessa cosa che ti ho detto prima della metodologia Inquiry. Se tu prendi la metodologia e la fai andare in parallelo alla costruzione del contenuto, e le due cose non si rimangono in parallelo, sicuramente sono delle valide esperienze, ma se tu integri invece il processo didattico con anche magari lo strumento, perché no, questo si può fare dentro una costruzione concettuale coerente, allora dobbiamo ripensare agli strumenti in modo tale che diventino, che la didattica non sia funzione allo strumento, ma la didattica resti funzione della costruzione del concetto, ecco.
Quindi una distinzione importante tra
lo strumento
e
dobbiamo stare attenti a non ammalarci l'approccio. Di metodologia. Secondo me abbiamo investito tanto in metodologie anche a livello di formazione italiana e un po' meno nella didattica, cioè qual è il modo per insegnare questa cosa e dentro questo modo allora usiamo metodologie diverse, ma qual è ci siamo, ho dato un colpo al microfono, ma qual è il modo? Questo se lo chiede ogni insegnante, sai, quando entra in classe.
Si chiedono
qual è il modo migliore per, però, e poi provano, e poi vedono che devono cambiare il processo. Processo didattico.
Invece tu hai la fortuna di aver avuto tanta esperienza, anche tua, personale, degli altri, e quindi diciamo proporre...
Sai, più che esperienza, io ho pensato sempre tanto e soprattutto mi sono trovata di fronte a alunni che non capivano, quindi voleva dire che dovevo cambiare io, cioè non loro, non è che loro... L'alunno non è vero che gli alunni non si applicano. No, vuol dire che non è stata fatta una costruzione che li abbia coinvolti abbastanza da riuscire a fare questo passaggio dall'esterno all'interno.
E poi questo è un altro elemento importante, no? Il coinvolgimento, cioè tu hai visto che con questo altro approccio aumenta anche il livello di coinvolgimento.
Aumenta il coinvolgimento, aumentano le capacità argomentative degli studenti, gli studenti parlano molto di più, gli studenti non hanno paura di dare la risposta sbagliata, perché la lezione non è più costruita qual è la soluzione di questo esercizio, ma è proviamo, vediamo, fai la tua ipotesi, ma insomma il fisico non fa così.
Proviamo, come si dice.
Il fisico non fa così, non prova a fare ipotesi. E noi insegniamo la fisica senza mai far fare ipotesi. Forse su questo... qualche responsabilità come insegnanti ce l'abbiamo.
Va bene, allora con questo direi che ci siamo. Ringrazio ancora Valentina Bologna per
grazie,
questa
Francesco,
chiacchierata.
Grazie a Massimo per il supporto tecnico.
Grazie a Massimo e ringrazio ovviamente i, come si dice, podcast ascoltatori, radio ascoltatori, visto che siamo in radio.
Grazie a tutti
per averci seguito fin qui.
Posso dire ancora una cosa? Insegnare è bello, quindi investite il vostro futuro, parlo soprattutto a quelli che sono studenti, in questa professione.
Ecco, anche perché questo podcast è rivolto soprattutto appunto a studenti di fisica, in primis.